Ok, il pastore ha detto che posso andare fino alle 2:30. Due. Scherza. Infatti, quando la gente inizia a guardare indietro all'orologio, sentiamo qualche pancia che fa qualche rumore. Scherza. Oh, mi chiamo David. Ho 29 anni. Sono in Italia da 8 anni. Tra qualche giorno, saranno 8 anni, e ho vissuto la maggior parte del mio tempo nel Trevigiano, in una città che si chiama Montebelluna. Conoscete Montebelluna? Ha lavorato, sei stato? Ok, so you speak English, cool. How many people speak English? I'll just do the teaching in English this morning. Is that faccio in inglese? No, scherzo. E velocemente sono dalla California. Mio nonno era dall'Isola d'Elba. È immigrato nel 39 a New York. Mia madre è nata lì. Si sono spostati in California. Io vengo dalla California. E 8 anni fa sono andato a Montebelluna. Lavoravo con questa chiesa che si chiama Calvary Chapel, ma una chiesa evangelica, e lavoravo con i giovani, con la lode. Abbiamo una scuola biblica a Montebelluna, evangelizzavamo nelle piazze con la musica, facevo i disegni grafici, il sito web, lavavo i bagni, quello che serve, no? Siamo qui per servire, essere una benedizione. E 3 anni fa un caro amico mio, Lorenzo, che lavora nell'aeronautica, è stato trasferito a Ferrara, e da 3 anni che lui mi dice: dai, vieni a Ferrara, vieni, non c'è niente qua, c'è qualche gruppetto, ma siamo soli, vieni, 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 a Montebelluna già ci sono troppi missionari. E dopo 2 anni di questo abbiamo iniziato veramente di pregare, circa un anno fa, e c'era un gruppo di 10 donne filippine che non avevano una chiesa, e loro si sono messi a pregare l'anno scorso che qualcosa potesse iniziare pure. E quindi stavamo pregando noi, loro stavano pregando, e aprile-maggio noi ci siamo stati contattati da questo signore. E da giugno che ci troviamo in casa. Amen. E Lorenzo fa uno studio di domenica, e stavo scendendo da settembre ogni mercoledì, e ho iniziato il libro di Primo Corinzi con il gruppo, e a febbraio ho trovato un appartamento e mi sono trasferito a Ferrara. Quindi pregate per noi, amen. In tipografia hanno sbagliato la stampa sulla quantità. Volevo 20 e mi ha fatto 100. L'altra settimana siamo andati in giro con il nostro piccolo gruppo in piazza. Ho finito Primo Corinzi, quindi ho detto: dai, mercoledì prossimo andiamo a pregare per la nostra città e per la nostra nuova chiesa. E avevo fatto stampare un po' di richieste di preghiera per il nostro gruppo, e magari vi chiedo di pregare per noi, che il Signore possa darci saggezza su come raggiungere la città di Ferrara, su come andare avanti. Circa un mese e mezzo fa, un sacerdote dei francescani ci ha dato una sala gratuitamente ogni domenica per incontrarci. Sto aspettando di scoprire che è è l'uomo che fa la pulizia, e che quando il sacerdote saprà che ci ha dato il locale gratuitamente ci caccerà fuori. Ma no, veramente il Signore sta aprendo delle porte per noi, e siamo giovani, ma pensiamo che il Signore sta aprendo le porte per noi. Amen. Quindi vi chiedo di pregare per noi, come Jonathan e il suo scudiero. A volte ci sentiamo come due ragazzi dicendo: vediamo, saliamo, vediamo cosa farà il Signore per noi. Preghiamo di nuovo e saremo nel libro di Colossesi, ok? capítulo 1 com a Samantina. Jesus, é um honor para mim ser aqui. E, Senhor, tu, melhor de mim, sai quanto não sono degno de essere qui. Signore, tu ci conosci meglio che conosciamo noi stessi. E ognuno di noi vogliamo continuamente rivederci davanti alla tua presenza, vogliamo girarci verso di te. Signore, aprici i cuori, aiutaci tutti quanti di ricevere il seme della tua parola. Parlaci, Gesù, abbiamo bisogno di te. E guidaci mentre guardiamo un po' la tua parola questa mattina. Ed è nel nome tuo, Gesù, che dedichiamo il resto del nostro stare insieme. Amen. Colossesi, capitolo 1, versetto 1, Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio. Il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Paolo qui si riferisce come apostolo, come uno mandato, ed è bello tante volte vedere come Paolo si autochiamava. In Filippesi capitolo 1, versetto 1, Tito 1, Paolo diceva servo, lui, o con cui lui scriveva, noi siamo servi, doulos, non siamo chissà chi. Primo Corinzi 4, Paolo diceva come dovrebbe pensare, come dovreste pensare voi Corinzi di noi, siamo diaconi, siamo servi, chi siamo? È bello qui perché Paolo in questo libro di Colossesi cercherà di incoraggiare i credenti a Colosse di non essere trasportati da chi vorrebbe venire e dire ma tu chi pensi di essere? Non sei un credente, vedi come ti sei vestito questa mattina, o non hai questo, o non dici questa parola giustamente. Paolo dice guarda. E vuole in questo libro incoraggiare i credenti colossi di non essere troppo trasportati di chi si chiama apostolo, uno che viene nel vostro mezzo e vi vuole insegnare cose diverse di quello che avete sentito. Ed è bello, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono a Colosse. Allora, questi in Colosse, come è iniziata la Chiesa? Non ne sappiamo di preciso. In capitolo 1, sempre, versetto 4, Paolo dice perché abbiamo sentito parlare della vostra fede. In versetto 8 e 9 dello stesso capitolo, Paolo, parlando di Epafra, dice che lui ha dichiarato il vostro amore nello Spirito. Perciò anche noi dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non sembra che Paolo stesso abbia piantato questa chiesa. Non è molto chiaro. Capitolo 2, versetto 1, Paolo dice, voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono a Laodicea, e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona. Quindi chi ha piantato questa chiesa? Well, in Atti capitolo 2, versetto 9, sappiamo che il giorno di Pentecoste c'erano alcuni giudei che erano in visita per la festa di Pentecoste. Può essere che la chiesa Colosse è iniziata attraverso questi credenti, che magari da Atti 8, durante la dispersione, tutti che furono mandati via da Gerusalemme, magari sono tornati, che ne sappiamo. In Atti capitolo 19, quando Paolo è rimasto ad Efeso per, mi sa, 2 anni, dice che tutta l'Asia ha sentito la parola di Dio. E quindi se era tramite i credenti nati due, o se era tramite uno che già fu toccato dal ministero di Paolo nati 19, non sappiamo, ma la Chiesa a Colosse ha creduto nel Signore. Ed è bello che Paolo ha un cuore e ha un desiderio per credenti che lui non ha mai conosciuto. E sono contento per l'invito questa mattina di essere qui con voi. Pastore Giacomo non mi conosce per niente. Forse occorre un rischio, no? Cosa insegnerà, chi è questo? Che... Ma ti ringrazio per l'invito. Ed è bello perché anche se non sono io responsabile per... non aver portato la parola nella vita di qualcuno, posso essere lo stesso grato per loro. Ricordate quella volta nel Vangelo in cui i discepoli volevano impedire all'uomo che lavorava nel nome di Gesù, ma Gesù, c'è uno che insegna, che fa, che... ma non segue noi. Gesù dice, guarda, non deve far parte del nostro gruppetto qui. Se lui è con noi, non è contro di noi. Ed è bello che Paolo ha anche questo cuore verso i credenti a Colosse. E lui vuole, questa lettera va scritta, è stata scritta per i credenti a Colosse, per essere incoraggiati da Paolo di non essere portati via dalle parole di alcuni. Guardate con me alcune parole in capitolo 2. In capitolo 2, versetto 4, la prima volta, fra quattro volte che Paolo dice nessuno, versetto 4 di capitolo 2, or questo dico, Paolo sta incoraggiando i credenti a Colosse, sto da diversi mesi dicendo i credenti, e mi viene da dire i credenti a Colosse, lui dice, io dico questo affinché nessuno vi inganni con parole suadenti. Questa parola ingannare. Paolo sta dicendo, guarda, credenti, state attenti che nessuno, la parola inganno qui è paralogizomai, che fare i calcoli ingiustamente. Non ascoltate troppo velocemente a quelle persone che vogliono venire da voi e dire, guarda, sto facendo i conti sulla tua vita e non sembra che tu sei in Cristo, non sembra che il Signore ti vuole bene. No, Paolo sta dicendo, non permettere che qualcuno abbia da contare i punti nella tua vita per giudicarti falsamente o ingiustamente, no. No, i veri calcoli, Cristo ha pagato il nostro debito. Ed è una parola di contabilità che Paolo usa, i numeri. Versetto 8 di capitolo 2, Paolo dice, guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. E la parola che lui usa qui per faccia sua preda è proprio una parola che parla di portare via bottino di guerra. E quindi Paolo sta dicendo a questo gruppo che non ha mai visto di faccia, sono sicuro, se voi siete in Cristo, voi avete una grande ricchezza in Lui, a motivo di ciò che ha fatto per voi. Voi avete già bottini di guerra. Capitolo 2, versetto 15, avendo quindi spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto chi? Gesù. Gesù ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su il nostro nemico, su ciò che era contro di noi. Gesù ha trionfato per noi. Lui ha acquistato, lui ha preso per noi bottini di guerra. E Paolo dice in versetto 8, state attenti che nessuno vi porta via il bottino acquistato per noi in Cristo Gesù. In Lui siamo più che vincitori. Gesù ha già vinto la guerra per noi. Cioè, non essere troppo facilmente portato in giro dalle parole: ah, non so se il Signore ti vuole più bene, non so se tu sei più in Cristo, non sei venuto in chiesa ogni domenica questo mese, ti ho visto solo 3 volte invece di 4. No, e a volte noi ci facciamo dirubare dai altri ciò che è già noi nel Signore. Versetto 16 di capitolo 2. Nessuno ancora dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste e nuovi luni o sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, ma il corpo è di Cristo. E Paolo dice: guarda, magari alcuni vorrebbero dire: guarda, non stai seguendo la legge di Mosè in modo perfetto. E Paolo dice: guarda, tutte quelle cose servivano per indirezionarci verso il nostro bisogno di Gesù. Non farti giudicare, perché se tu hai Cristo, tu hai la sostanza. E in versetto 18, di nuovo, Paolo dice: nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, fondandosi su cose che non hanno visto, che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale. Fra questi 4 versetti, versetto 18 è il mio preferito, perché Paolo dice: nessuno vi derubi. Questa parola, non sono un esperto in greco, kata brabuo, viene utilizzato qui e in capitolo 3 di questa lettera, solamente in tutto il Nuovo Testamento, ed è una parola sportiva. Paolo dice: nessuno vi derubi del premio. Lui, letteralmente la parola è per un arbitro. Non permettere nessuno di arbitrare in modo sbagliato ciò che Gesù ha fatto per te. Abbiamo mai visto, no, una partita di calcio? No, nessuno segue calcio in Italia, giusto? E quando succede, quando il pallone colpisce il palo, c'era una partita, forse un anno e mezzo fa, non mi ricordo quando, ma perché non seguo molto, ma era così triste perché il palo la palla ha colpito il palo, è andato giù per terra, appena dentro, di nuovo in su, ha preso la traversa, vedi, anche le donne sanno meglio di me qua in Italia. E poi il pallone è colpito a terra fuori e l'arbitro ha detto che non ha fatto gol. E al replay istantaneo tutti dicevano: no, era un gol, e potevano vincere la partita. Ora questa stagione di baseball in America, che è appena iniziata, stanno facendo l'instant replay per la prima volta, come il football americano. In calcio, cosa pensate? Dovrebbero fare instant replay? Risolverebbero tanti di quei gol che erano gol che non. Paolo in versetto 18 usa una parola sportiva e lui dice: non lasciate che nessuno vi derubi del premio. A volte vorrebbero venire delle persone per magari motivi egoistici, magari perché sono incerti per la loro stessa vita, devono calpestarvi, o perché vogliono prendere soldi da voi. Il Signore ti benedirà se tu mi... E magari ci sono diverse motivazioni per le quali qualcuno potrebbe venire da te e dire: guarda, non sei proprio... cioè, non hai fatto gol, veramente, non... No, Gesù ha già fatto il gol per noi. Non permettere a nessuno di arbitrare in modo sbagliato nella tua vita. Siamo più che vincitori. La seconda volta che Paolo usa questa parola brabuo, scusatemi, è in capitolo 3, versetto 15. E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Dove la parola arbitrare in versetto 15? Cosa ne pensate? Regni. Fa sì che la pace che hai con Dio, fa sì che quello arbitra. Non permetti ad un arbitro mancante di dire a te che Gesù non ti vuole bene, che non sei, se siamo nati di nuovo questa mattina, non permettere a nessuno di venire da te e dire il Signore non ti ama perché non gli hai dati abbastanza soldi. Non permettere a nessuno di venire da voi e dire che il Signore non ha fatto gol per te, che non fai parte della sua squadra. Il fatto che tu non sei più sotto l'ira di Dio e che ora non sei più in guerra contro di Lui, non sei più il suo nemico, come Paolo dice in Efesini capitolo 2, il fatto che noi abbiamo la pace di Dio vuol dire per noi, cioè fa sì che quella pace arbitra nella tua vita, che tu sei un figlio di Dio, che Dio, che Gesù sulla croce ha fatto gol per noi. Amen. Tempo passa, capitolo 1, versetto 2. Quindi hai questi santi e fedeli fratelli. È bello che Paolo poteva dire, guarda, se tu sei in Cristo, tu sei un santo. Se siamo in Gesù, siamo già stati santificati, Paolo dice. Fedeli fratelli in Cristo, grazie e pace a voi. Non possiamo sperimentare la grazia di Dio, la sua bontà, senza la pace. Gesù ha riconciliato noi a se stessi. Ora abbiamo la pace di Dio. È il motivo di quello possiamo sperimentare la sua grazia. Versetto 3 e versetto 4. Noi rendiamo grazie a Dio, e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, pregando continuamente per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e del vostro amore verso tutti i santi. Come mai? Perché poteva Paolo rendere grazie a Dio per un gruppo che lui non conosceva? Come faceva Paolo a sapere se erano cristiani davvero o no? Oh, io prima di chiamarvi santi e fedeli fratelli voglio vedere se camminate bene, voglio venire a spiare la tua vita. No, Paolo era lui confidava nel Signore, no, e tra te il Signore, e se tu dici che tu sei in Cristo, allora mi auguro di credere che sia così, gloria a Dio, e prego per voi. Aiutaci Gesù di avere questo cuore per tutti i nostri fratelli, amen. Versetto 5, a motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità del Vangelo. La parola speranza tante volte per noi come cristiani, noi magari è dovuta a qualcosa che qualcuno potrebbe dire nei nostri confronti o magari il nostro stesso cuore che ci fa dubitare la salvezza che abbiamo. Noi a volte usiamo questa parola speranza come sì, spero che. E a volte possiamo non avere la speranza biblica che il Signore vorrebbe che avessimo. No, la speranza biblica è una certezza. È una cosa sicura. Ebrei capitolo 6, versetto 19. Il scrittore dice, questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita, che penetra fin nell'interno del velo. Una volta all'anno, nell'Antico Testamento, il sommo sacerdote poteva entrare per schizzare sangue sull'arca dell'alleanza. Ma il popolo stesso, e nemmeno il sacerdote, poteva avere un accesso quotidiano a quel luogo santissimo. Il scrittore di Ebrei dice: noi ora abbiamo un accesso, abbiamo questa ancora che penetra fin nell'interno del velo, dove Gesù è entrato come precursore per noi, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchizedek. Lui è il nostro precursore e Lui è lì per noi. Se Dio ha accettato il suo sacrificio dimostrato attraverso la resurrezione, vuol dire che abbiamo il sigillo e noi siamo partecipi ora, partecipi di questa salvezza. È una speranza sicura, sicura e ferma. In Efesini 2, capitolo 6, Paolo dice che Dio ci ha risuscitati con Lui, con Cristo, e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. La nostra salvezza questa mattina non è un boh, forse, spero che, chissà se Gesù... No. No, è una cosa ferma, sicura, perché sto camminando al 100%. No, Paolo ha detto, non è che io sono... Non è che ho già ottenuto, non ho camminato fino alla perfezione. Io vado avanti in questa alta chiamata. Dobbiamo camminare sempre di più in questa santificazione fino alla gloria. Non sto dicendo che possiamo camminare come Giacomo ha letto da Romani 6 questa mattina all'inizio. Non è che possiamo camminare come vogliamo o così. No, un vero credente nato di nuovo camminerà in una maggior santificazione. Ma lo stesso, siamo seduti in luoghi celesti già. E ciò che Cristo ha reso attuale in luoghi celesti per noi, ora camminiamo sempre di più in questa cosa e realizziamo sempre di più. Di qui, versetto 5, avete già sentito nella parola della verità del Vangelo. Ricordiamoci questa mattina che la salvezza che Cristo ha procurato per noi veramente è un Vangelo, è una buona notizia per noi. È una buona notizia. Guarda, segui Gesù, fai questo, 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 e forse Dio ti accetterà. Quella non è una buona notizia. No, giusto? Cosa devo fare? Cioè, è un peso. No, vedi ciò che Cristo ha fatto per te sulla croce. È tutto compiuto in Lui. Questa è una buona notizia. Ricordiamocela. Versetto 6, che è giunto a voi. Parlando della parola di Dio, la parola è giunta a voi come pure in tutto il mondo. E la parola porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio in verità. La parola di Dio è una parola attiva, è una parola vivente. Ebrei 4, versetto 12, la parola di Dio infatti è vivente, è ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri, le intenzioni del cuore. Io non devo essere il tuo arbitro, non devo giudicarti. Il mio compito come leader nella chiesa a Ferrara, o come servo, non sto cercando di esserlo, non è di essere arbitro, sei dentro, sei fuori, no. Il mio compito è di predicare la parola di Dio, dimostrare Cristo, e che la parola che Cristo fa arbitro per noi. Abbiamo letto Colossesi 3,15, ma poi il versetto 16 dice che anche la parola di Dio dimora in voi copiosamente. Riconosciamo questa mattina l'importanza e l'efficacia parola di Dio nella nostra vita? Riconosciamo quanto importante sia per noi? Pietro, È detto in 1 Pietro capitolo 2. Versetto 2, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola affinché per suo mezzo cresciate. Vogliamo crescere, vogliamo essere più rassicurati questa mattina nell'amore di Cristo per noi? Facciamoci una bella dieta della parola. Ma veramente. E facciamo che la parola sia, che Gesù stesso sia il nostro arbitro. Tante volte siamo tanto portati in giro da ogni vento di dottrina e pensiero dell'uomo perché non siamo ancorati nella speranza certa della salvezza che abbiamo in Cristo. Perché ci facciamo più guidare da un uomo che da Cristo. Filippesi 1:6. Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. In Colossi 1:6 Paolo ha detto: la parola porta frutto e cresce, e facciamoci la vera per noi. Versetto 7, come avete imparato da Epafra, nostro caro compagno, il quale è un fedele ministro di Cristo per voi, e che ci ha anche dichiarato il vostro amore nello Spirito. Sembrerebbe da versetto 7, come avete imparato da Epafra, e ministro di Cristo, che Epafra era il leader, o uno dei leader, pastori per la Chiesa lì a Colosse. E Colossesi 4, sembra che lui forse era il pastore di tre chiese. Infatti, versetto 13 di capitolo 4, li rende testimonianza che egli ha un grande zelo per voi, a Colosse, quelli che sono a Laodicea, e per quelli che sono a Ieropoli. E non è molto chiaro, ma se voi leggete in Filemone, versetto 23, vediamo che Epafra non era soltanto il compagno di Paolo in questo momento, durante questo periodo, presumiamo i 2 anni in Atti 28, quando Paolo era in arresto domiciliare a Roma, in queste epistole scritte durante il suo tempo in arresto domiciliare, che Epafra non era soltanto il compagno di Paolo, ma Filemone 23 dice che era anche il co-carcerato, lui era in carcere con Paolo. E non è chiaro se Epafra è sceso a Roma, se è andato a Roma per chiedere certe domande da Paolo, e mentre si trovava lì pure lui è finito in carcere, o se Epafra fu portato a Roma già da carcerato e poi ha conosciuto Paolo. Ma non è chiaro, ma se è il primo o se è il secondo, lo stesso vediamo Epafra come fedele ministro, che era un uomo disposto per il suo servizio, per la sua chiesa, di dire: guarda, sono pronto di essere in carcere pure io, come Paolo, perché ho bisogno di servire la mia comunità. Non fatevi portare in giro da tanti uomini che vorrebbero essere i vostri arbitri. Seguite il pastore che sta qui cercando di servire, di servirvi con il suo cuore. Sta cercando di portare la parola di Dio in questa zona dell'Italia. Guardate gli esempi buoni che avete. Non ascoltate una predica di una nuova persona e dire: oh, questo mi ha detto che... Ma lo conosci? No, ma... C'è tante volte la gente mette su televisione e sull'internet delle prediche, ma è una cosa distaccata da una realtà, perché tu non vedi come trattano le loro mogli, non vedi come fanno crescere i loro figli, cosa fanno con i soldi. Ascoltiamo una predica sull'internet o su televisione e veniamo trasportati in giro: ma quel è un grande uomo di Dio. Perché? Lo conosci? No, ma l'ho visto predicare sulla televisione, lui dice... va bene, ma lui ti fa vedere ciò che ti vuole far vedere. Non facciamoci arbitrare da persone qua e là. Rimaniamo fermi, fermi in Cristo. E loro avevano questo Epafra, un fedele ministro, servo. I veri pastori sono servi, ministri. E lui ha dichiarato il loro amore nello Spirito. Epafra aveva delle cose da bellissime da dire a Paolo. Aveva delle domande che voleva rassicurare, capire. Guarda, Paolo, sono venuti alcuni e uno che vuole prendere cura della Chiesa al quale, a lui che è stato affidato dal Signore. Versetto 9, il tempo finisce qua. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo mai di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza ed intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Come poteva Paolo avere un così grande desiderio per la Chiesa che non conosceva? In 2 Corinzi, capitolo 11, Paolo, elencando tutte le sofferenze che lui ha subito nel servire le varie chiese, naufragi, essere in carcere, nudità, la fame, essere picchiato, le varie cose, lui dice, oltre a queste cose, in 2 Corinzi 11, 28, oltre a queste cose esterne, ciò che mi assilla quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese. Paolo soffriva questo, soffriva in questo desiderio per voler vedere le chiese stare bene, fermi, crescere nel Signore e di essere certi della salvezza che hanno ricevuto da Gesù. Paolo pregava per tutte queste chiese, desiderava che loro potessero crescere come si deve. Ed è bello che Paolo ha anche questo desiderio per la chiesa a Colosse, da quando lui ha sentito queste cose. Versetto 10, perché camminate in modo degno. Vedi, Paolo sta dicendo che, anche lui sta dicendo che dobbiamo camminare in un modo degno. Sì, sì. C'è un modo degno in cui camminare? In Giovanni 6, 28, alcuni chiesero a Gesù, allora che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Vestirci così, mangiare questo, celebrare in questa maniera, darci un elenco. È il cuore religioso dell'uomo di voler compiere un elenco di cose e poter guadagnare? No. Cosa dice Gesù? Gesù rispose in versetto 29 di Giovanni 6 e disse loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Perché camminate in modo degno del Signore? Com'è? Camminate con Gesù. A volte come credenti, cioè io lavoravo con i giovani per diversi anni su a Montebelluna e tante volte i genitori venivano da me dicendo ma il mio figlio sta sempre davanti al computer, fa questo, fuma, questo, quell'altra cosa. E dicevano ma non digli quello che lui deve fare. I genitori dicevano ai figli non tagliarti i capelli così perché i cristiani non portano i capelli così. E io dicevo ai genitori, ma una cosa, voi state cercando di pulire un pesce prima di averlo pescato? E secondariamente, se sono in Cristo, lasciate che lo Spirito Santo li fa da arbitro. Amen. Perché a volte possiamo non avere una buona notizia per la gente. E a volte il nostro portare il Vangelo non è tanto Vangelo, è tanto, tanti pesi, pensieri religiosi. E... No, facciamo vedere la bellezza di chi Gesù è. E Gesù ha detto, quando io sarò innalzato, io porterò tutti gli uomini verso di me. Innalziamo Gesù. Camminiamo in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa. Ebrei 11, versetto 6, senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rinumeratore di quelli che lo cercano. Versetto 11, fortificati con ogni forza secondo la vostra fatica religiosa di poter... No, scherzo. Versetto 11, fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza. Se stiamo cercando di piacere al Signore con le nostre forze, se stiamo cercando di piacere un altro uomo, cioè, è tutto sbagliato. Camminiamo con Gesù secondo la sua gloriosa potenza per ogni perseveranza e pazienza con gioia. E se questa mattina il nostro cristianesimo non è con gioia, allora forse non abbiamo capito la buona notizia che abbiamo. Cerchiamo di essere una vera testimonianza della buona notizia che abbiamo. Versetto 12, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni, Lui ci ha fatti degni, Lui ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Questa mattina, l'incoraggiamento per me, per voi, per tutti noi. Stiamo noi facendo da arbitro nella vita di qualcuno? Veniamo in chiesa, inquadriamo le persone e... Questa mattina magari noi ci stiamo facendo arbitrare dagli altri e troviamo la sicurezza della nostra salvezza in una parola di un uomo che pensa che deve fare per noi l'arbitro. E anche questo è sbagliato. Vogliamo questa mattina essere incoraggiati come Paolo voleva incoraggiare alla chiesa Colosse. Nessuno vi dirubi. Non farti arbitrare da nessuno. Invece, fatevi arbitrare dalla pace di Dio e di ciò che il Signore pensa di noi. Colossesi 2, versetto 6. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui. Amen. Tu hai un canto? Yeah. Alziamoci in piedi. Chiudiamo con un canto. E vogliamo rallegrarci. Amen. Gesù, ti preghiamo di nuovo. Aiutaci questa mattina di non fare da arbitro per nessuno. E Signore, se alcuni qua si stanno facendo arbitrare da qualcuno o da qualcosa che non è la tua pace, correggi anche questo, Signore, incoraggiaci. Perché questa speranza abbiamo come un'ancora che penetra fino all'interno del luogo santissimo. Gesù, tu ci hai salvato. E ti ringraziamo questa mattina. E vogliamo camminare in questa gioia, la gioia della nostra salvezza. Signore, non vogliamo permettere ad un occhio umano di arbitrare in modo sbagliato. Ma guardando l'instant replay possiamo vedere la certezza delle cose che tu hai fatto per noi. Come dice in Colossesi 2,15, Signore Gesù, tu hai trionfato quel giorno sulla croce per noi. Hai vinto la partita. E ora sei seduto alla destra del Padre. E abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Gesù, tu sei il nostro giusto arbitro. E grazie. E ti vogliamo permettere questa mattina di arbitrare ancora. Parlaci tu, Signore, se c'è una via di iniquità dentro di noi. Parlaci tu, Signore, se c'è un qualcosa da mettere a posto, se c'è qualcosa, farci camminare a te, Gesù, secondo la gloriosa potenza dello Spirito Santo in noi. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen.